Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Una notizia importante, un desiderio che progressivamente si sta trasformando in progetto e in questo ultimo periodo abbiamo visto che si può fare, si può realizzare un progetto molto molto importante, quello di rivedere, come abbiamo fatto in questo ultimo periodo, le pubblicazioni del nostro circolo ed in particolare quelle rivolte alla Biblioteca del Mare. Il circolo, nel corso dei suoi 40 anni di vita, ha prodotto dei lavori e delle pubblicazioni che superano l'ottantina di pubblicazioni. E sul mare ne ha prodotti una quindicina, alcuni veramente interessanti, ma quasi profetici. Lo studio, e lo vedremo, lo studio che abbiamo fatto su argomenti diversi e che ha dato luogo a delle pubblicazioni, oggi sta dimostrando, diciamo, la possibilità di proseguire una strada che la storia ha indicato e potremmo definirla il potere magico della terra. Non è un dio dell'Olimpo o il fatto che può dare a un territorio, diciamo, la possibilità di realizzare delle opere per le quali il territorio non è idoneo. Non possiamo creare delle foreste su un deserto, è un qualche cosa difficile, non c'è l'acqua, non ci sono le condizioni. Ci sono diciamo, il potere magico della terra che può permettere agli uomini che ci abitano la possibilità di realizzare delle opere che il territorio può sostenere, può aiutare a lavorare e può praticamente, diciamo, realizzare assieme a coloro che ci abitano. E noi abbiamo visto nella storia, già con Roma, questo nostro mare, questo nostro territorio aveva assunto un'importanza inimmaginabile. Il lavoro che tra l'altro noi abbiamo raccolto e pubblicato, fatto da Roma e, diciamo così, elaborato da dei nostri collaboratori, lavoro che Roma ha studiato sul nostro territorio, questo cul-de-sac dell'Adriatico che mette in comunicazione il mare Egeo attraverso il mare Egeo col mar Nero, con Babilonia, con, diciamo, le terre fertili da cui è arrivata la nostra civiltà e che attraverso l'Egeo, toccando la penisola, diciamo, appenninica, è arrivato in Istria, è arrivato sul Golfo di Trieste, sull'Acustimavi, là dove la statua che oggi è collocata nel Museo Revoltella, la statua della ninfa Aurigina, diciamo, racconta la storia di questo nostro golfo. Ecco, abbiamo pubblicato dei lavori molto importanti. Uno dei fondamentali lavori che, diciamo, è abbastanza impegnativo, anche ci è venuto, diciamo, a pesare come risorse, ma soprattutto come impegno. E quello che è successo nel 1800, il secolo cosiddetto breve, in cui Trieste, che è succeduta a Venezia, nel, diciamo, gestire questo Lacus di Mavi, questo Golfo di Trieste, questo cul-de-sac dell'Adriatico, dove Trieste, con i personaggi provenienti da altre parti d'Italia, dal Trentino Alto Adige, dall'Austria, da Venezia, da altre parti dell'impero austro-ungarico, hanno potuto lavorare e operare, perché Trieste, porto, non città, ma porto di Trieste, diventasse il porto sicuramente tra i più importanti, tra i tre porti più importanti del Mediterraneo, e mettesse in comunicazione l'estremo Oriente attraverso il taglio di Suez con la ferrovia preparata da Ghega con il Mare del Nord, uno sviluppo economico, culturale, no? Che, diciamo, il circolo, studiando questa storia in modo frammentato, ma poi alla fine vedendo lo sviluppo che stava assumendo tutte queste realizzazioni, ha dato fuori un'altra pubblicazione intitolata Da Cherso al Carso, Parco di Mito, Storia e Riflessioni sul Futuro, ed è un volume che si conclude in un modo meraviglioso, prendendo addirittura quasi momenti di fantascienza, immaginando che tutto quello che è stato collocato, preparato, lavorato, realizzato in questi ultimi due secoli in questo territorio possa sostenere uno sviluppo che mantenga alta l'economia di tutto il, non solo il nostro territorio, ma colleghi la parte, diciamo, del nord Europa attraverso l'Adriatico, il taglio di Suez con l'Oceano Pacifico, praticamente realizzi la via della seta che si colleghi con la via dell'Ambra che scende dal nord e arriva al Golfo di Trieste. Ecco, un qualche cosa che sembra quasi fantascientifica, ma già noi concludevamo che le condizioni tra Monfalcone e Cantieri, lavarsi la struttura, diciamo, importantissima nella produzione di motori navali, e ancora, diciamo, tutta la culla scientifica che insita sul territorio di Trieste, che va da Sistiana fino al Golfo di Miramare e ancora su, il cuore della ricerca fisica e matematica del nostro territorio, possa sostenere la produzione di una fonte di energia che sostituisca l'economia e la produzione fossile inquinante come il carbone o come il petrolio, lavorando su quello che oggi veramente si sta preparando attraverso la valle dell'idrogeno, una produzione energetica tollerabile con quelle che sono le condizioni ambientali. Ecco, questo è un qualche cosa che il circolo ha cullato, ha lavorato, ha, diciamo, pubblicato e ha pubblicato già nel 2018, e non ha avuto un grande successo questo libro che preannunciava un futuro di questo tipo per il territorio di Trieste. Oggi però ci sono le condizioni perché veramente il circolo possa, diciamo, dimostrare che il lavoro prodotto nell'arco di questo periodo ha veramente trovato strade di realizzazione, di progetti che si possano realizzare. Io volevo adesso, con la collaborazione della dottoressa Cimolino, ma coinvolgendo anche altri personaggi che hanno collaborato nella realizzazione di queste nostre opere, diciamo, e lo studio sul canale di Suez, e il lavoro di Ghega per la ferrovia, e il lavoro fatto da Dato, che oggi insegna, diciamo, storia in Inghilterra, ha lavorato, diciamo così, e poi ancora Mellinato, hanno lavorato su questi nostri progetti, ecco. E io vorrei adesso che la dottoressa Cimolino potesse, diciamo così, esprimere il suo giudizio su questo tipo di lavoro che noi ci accingiamo a realizzare.
Come sempre, progetti ambiziosi e interessanti, stimolati da Livio, che naturalmente pensa sempre al futuro e pensa a quello che faremo. Ma io ricordo, così riprendendo un po' quello che lui ci aveva già scritto e letto, ricordo appunto che l'ultima pagina di quella piccola pubblicazione che resse il genio del suo tempo, pubblicata appunto sempre dal Circolo Cultura Istria, ci dice: la storia non torna indietro, cosa che dobbiamo ricordarcelo e sottolinearlo 4 volte, però si ripete, è là. Un imperativo categorico, no alla monocultura, sì al recupero delle terre marginali, e qui andiamo avanti con tutti gli argomenti trattati, e poi ritorniamo all'Adriatico e il trasporto marittimo con energia fossile, quindi finiamola con il trasporto marittimo ad energia fossile. Si è ipotizzato l'impiego di energie alternative, anche quelle eoliche, ma certo la navigazione a vela, ma in tutte le forme di energia alternativa catturata e accumulata in batterie e di lunga durata e ultraleggere. Naturalmente qui si guarda al futuro, l'ultima pagina è sicuramente volta verso il futuro, ma come dice il primo monito, la storia si ripete, e di nuovo al centro dell'interesse di tutti il Mediterraneo, ma soprattutto l'Adriatico. Quindi sempre l'ultima pagina dice: affidiamo allora lo studio per la loro realizzazione alla capitale della scienza e ai suoi centri di ricerca scientifici, e la loro messa in opera alla fabbrica macchine di Domio, ai cantieri di Mofalcone, quelli di Fiume, quelli di Pola. Quindi confidiamo nelle strutture esistenti e quelle che stanno lavorando, anche se qualcuna dobbiamo ricordarci che magari è anche in crisi. Questo quindi è il contributo del Circolo Istria. Ma perché ritorniamo su questo? Perché Livio ha tirato fuori un argomento molto importante che è di attualità, ed è quello della cosiddetta Valle dell'Idrogeno, cioè un nome coniato da un po' di tempo che parla appunto di energie alternative e di Alto Adriatico. È un progetto ambiziosissimo nella quale la regione, ma non solo la regione, parliamo anche del governo italiano, ma soprattutto del governo europeo, investirà tantissimi soldi. Pare infatti che l'Unione Europea investirà in tutto questo per più di 120 miliardi e il governo nazionale ne metterà altri, quindi parliamo di miliardi, miliardi e miliardi. Un progetto che viene che ha stimolato un dibattito, perché questo momento, no? Diciamo che c'è un obiettivo europeo che è quello che punta alla neutralità climatica energetica, sappiamo appunto che il problema è questo, e vengono adottate diverse misure di natura programmatoria, tra queste appunto il processo di decarbonizzazione dei sistemi economici ed energetici, parole molto difficili da dire, per cui bisogna rallentare, ma naturalmente si deve pensare alla riduzione delle emissioni, soprattutto da fonte fossili, a fronte naturalmente di un efficientamento, che è quello su cui puntiamo e su quello di cui si è parlato anche nell'ultimo capitolo, dell'efficientamento energetico dell'intero sistema, quindi il sistema europeo a decadere poi nazionale e regionale. Quindi c'è una sfida, un grosso impegno che deve essere preso da tutti i territori per puntare su questo. Ma una delle tecnologie appunto su cui si basa questo rinnovamento è l'idrogeno, di cui adesso si parla non solo in Italia, ma addirittura c'è proprio un sostegno, una creazione di un impegno comune tra, come si dice, tutti i territori che stanno sull'Adriatico, quindi l'Italia, la nostra regione, ma anche e soprattutto Slovenia e Croazia, quindi sempre al centro il nostro Adriatico. Quindi questo sistema che punta appunto sull'Adriatico, anche perché il sistema di idrogeno punta fondamentalmente sull'acqua, no? Sempre per riprendere questo piano importante del PNRR, questa scelta vuole sviluppare quindi una leadership tecnologica che punterà appunto su questo sistema, che oltre a sviluppare i principali sistemi fotovoltaico eccetera eccetera eccetera, ma soprattutto idrolizzatori, e rafforzando soprattutto la ricerca su queste aree a partire dall'idrogeno, quindi idrogeno nell'alto Adriatico. Ma l'idrogeno, si dice, può essere grigio, viene chiamato, oppure idrogeno verde, cioè dipende da che fonti noi proponiamo per farlo, perché effettivamente non è che lo troviamo così in natura, deve essere fonte, diciamo, di un processo chimico che viene attuato. Quindi in questo sistema si pensa all'idrogeno verde. E che cos'è questo idrogeno verde, insomma? Allora, è una fonte di energia ecologica, e questo, insomma, già è verde, ci mettiamo vicino un nome che ci dice forse questo è anche buono. Ma pare appunto che questa sia la cosiddetta versione ecologica dell'idrogeno grigio, perché per fare idrogeno grigio, per portare avanti questo processo che ci dia la possibilità di avere l'idrogeno, bisogna usare altra energia, in questo caso gas o altro, oppure possiamo fare questo procedimento che invece non si basa su altre energie, ma bensì sull'idrolisi dell'acqua. Quindi è un processo di elettrolisi. Quindi pare che appunto questo processo, fatto in questa maniera, dia la possibilità, sfruttando l'acqua, e per questo parliamo sempre del nostro bacino, di questo nostro grande Adriatico, sfruttando appunto l'acqua, e quindi dia la possibilità appunto di fare una cattura delle particelle di anidride carbonica in modo da ridurre notevolmente l'emissione di aria in atmosfera. Nella versione grigia l'idrogeno viene prodotto da un trattamento termico con vapore acqueo del metano per ricavare l'idrogeno, diffondendo CO2. Invece nel verde questo non diffonde anidride carbonica, ma bensì sembra addirittura il contrario. Quindi tutto questo per dire è green e potrebbe essere una buona scelta. Naturalmente qui ci sono gli investitori, tanto che la nostra regione ha mandato una richiesta ai portatori di interesse, di cui parliamo le grosse compagnie naturalmente, oppure gli imprenditori, Confindustria, a cominciare a pensare a questo tipo di utilità. Ma quindi abbiamo parlato di idrogeno verde, questa forma energetica con questi elettrolizzatori, cioè sono tutte parole difficilissime, chissà perché le cose nuove devono essere sempre tanto difficili, però è così. Quindi questi elettrolizzatori producono l'idrogeno dall'acqua senza utilizzare gas, tramite elettrolisi. Quindi, vabbè, andatevi a vedere cos'è, perché comincia a essere più difficile, più tecnico, eccetera. Ma cosa succede? Naturalmente, dove possiamo produrre, cioè dove possiamo usarlo? Quindi si parla di mezzi di trasporto. Possiamo usarlo appunto per le auto, per i trasporti leggeri, per i motori, e quindi un po' in tutta quell'industria e quel tipo di utilizzo dell'energia che ha necessità naturalmente di questo tipo di combustibile. Dall'altra parte si arriva anche, qualcuno dice sì, ma sarà possibile poi utilizzarlo come energia elettrica? Insomma, si sta per esempio pensando ad utilizzarlo per quanto riguarda telefoni, per quanto riguarda tanti altri mezzi che necessitano di energia. E poi l'industria pesante, perché uno dice, ma insomma stiamo parlando di corrente qui, quindi abbiamo bisogno delle acciaierie, abbiamo un sistema industriale importante. Insomma, l'uso potrebbe essere sicuramente anche in questi impianti. E quindi è una cosa molto appetibile, molto, che interessa molti, molti settori della nostra economia. E quindi ripartiamo nuovamente dal nostro Adriatico per stimolare l'economia. Quindi, come diceva appunto già nei libri che il Circolo Istria ha pubblicato e come naturalmente il nostro Livio ci ha fatto vedere più volte, sicuramente se ripartiamo dalle cose che abbiamo, dalle cose semplici, quindi dall'Adriatico, una via che è stata il punto di forza per lo sviluppo di molte società, non solo appunto in Italia ma anche Croazia, Slovenia eccetera, riprendiamo da qui anche questa volta, quindi ritorno a dire la storia si ripete, per ripensare l'economia, in questo caso in forma ecologica, perché noi naturalmente ripensiamo tutto questo sviluppo con l'idea di questo idrogeno verde. E io devo dire che sinceramente non ne so ancora molto, non sappiamo effettivamente quali saranno le scelte, speriamo che i nostri tecnici e i nostri politici facciano delle scelte che siano veramente ecologiche e che, ecologiche, e che effettivamente gli obiettivi dati dall'Europa possano essere conseguiti nei tempi che realizzati, nei tempi che sono stati raccontati e insomma proposti. Quindi dovremmo dedicare un po' di tempo anche allo studio di queste cose, perché sono cose sicuramente nuove. Pannelli solari, fotovoltaici ormai sono diventati un po' le cose comuni che vediamo tutti, un po' meno altri tipi di energia, però quello che è importante, se pensiamo negli anni, stiamo sempre più orientandoci verso questo tipo di pensiero e di modalità. Spero appunto che proprio per questo lo stimolo a questo tipo di ricerche e di volontà porti sempre più a un dire no a quelle che potrebbero essere invece le cosiddette centrali nucleari, che stanno riproponendoci anche come mini centrali nucleari, e che la nostra regione faccia un passo avanti in questo senso, che potrebbe essere sicuramente a mio avviso, insomma, un'ottima scelta, anche perché investire, se si parla di tutti quei soldi per questo, sicuramente sarà probabile che i risultati saranno forti, importanti, e quindi anche le industrie che vengono di cui si parla nell'ultima pagina, quella del futuro del nostro libro del Circolo Istria, potranno lavorare in qualche modo anche in maniera più ecologica. Lascio a Livio, che naturalmente mi commenterà su tutto.
Ma devo dire che l'argomento è complesso, presuppone per entrarci dentro a capirne nei suoi risvolti, diciamo, presuppone una preparazione che dovremo acquisire progressivamente, ma abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Abbiamo lavorato intensamente e anche pubblicato delle capitoli interessanti che potremmo, diciamo così, affrontare nelle prossime incontri, cominciando con il lavoro che è stato fatto per il taglio del canale di Suez o il lavoro che è stato fatto per la realizzazione della ferrovia. Sono delle cose che sembravano allora scollegate tra di loro, ma abbiamo visto poi alla fine che hanno come base due cose molto importanti. L'ecologia, alla quale ha fatto sempre riferimento il nostro circolo, immaginando la possibilità di eliminare la produzione di energia, di anidride carbonica nella produzione di energia, no? E qui siamo arrivati all'idrogeno, ma soprattutto un qualche cosa che sembrava un'utopia, soprattutto considerando la storia dell'ultimo secolo di questo nostro territorio, i conflitti e le guerre, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e diciamo la linea di ferro e tutte queste cose che smembrava la popolazione, smembrava l'economia, metteva in conflittualità Jugoslavia e in particolare Slovenia, Croazia, Italia, e abbiamo visto che alla fine si arriva alla collaborazione di questi nemici del secolo passato per lavorare nel benessere dell'umanità. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.